should rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. As the crowd would sing, now the old king's dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand.
Martedì 17 febbraio 2026, buon pomeriggio e bentrovati da parte di Chiara Di Paola. Questa è La Giusta Frequenza, la trasmissione che dà voce ai giovani per un mondo più giusto. Buon pomeriggio e bentrovati per noi, con noi in onda fino alle ore 16 su Radio Zaino, Radio Jeans e Hot Block Radio. Ci state ascoltando in modalità multicanali in FM, AM, ma anche in DAB e in streaming, e quindi grazie come sempre per il vostro affetto. Oggi sola soletta, se non fosse per la dolce compagnia che ho di fronte, quindi do il buon pomeriggio e bentrovate intanto a Marzia Stella del liceo Niccolò Machiavelli di Roma. Ciao ragazze.
Ciao, buon pomeriggio.
Con voi stiamo realizzando il progetto LGNet 3 Roma. Si tratta di un grosso progetto di Roma Capitale a cura di Arci Solidarietà, che prevede diverse azioni per la cura e la tutela delle persone migranti, ma anche di sensibilizzazione nelle scuole. Per questo abbiamo attivato dei laboratori all'interno del liceo Anco Marzio, all'interno del liceo Dante Alighieri di Roma e del liceo Niccolò Machiavelli, appunto. Dopo una prima parte dedicata alla media litera, sia l'alfabetizzazione e media, le ragazze, parlo al femminile perché c'è un solo ragazzo in questa classe, poi discuteremo se poveretto o fortunato, ma stanno realizzando delle scalette radiofoniche che poi porteranno qui in radio, e quindi la trasmissione di oggi è totalmente a cura loro. Ragazze, intanto la prima volta in radio per voi, la prima esperienza?
Sì, sì.
Perché alcune vostre compagne avevano fatto un'esperienza in una radio, non ho capito, al nord Italia, una cosa...
Sì, in campo scuola, esatto. Radio Fragola.
Esatto, esatto, esatto. Voi no, non avete partecipato?
No, io sì. Non c'ero, no, io in classe sì. Con loro.
Tu non c'eri. Tu sì?
Sì, sì.
A quelli tu sei arrivata dopo in classe?
Sì.
E anche a che punto sei arrivata? Quest'anno?
Sì, quest'anno.
Fammi fare un po' gli affari tuoi, in che scuola stavi prima?
No, stavo sempre nella stessa scuola, solo che sono stata bocciata.
Ah, e mannaggia, quindi... non te l'avevo fatta sta domanda. No. Vabbè, facciamo finta di niente. Se oggi si parla di animali in estinzione, di ansia e depressione a scuola, di mete, di viaggi estivi, quindi veramente ne abbiamo di ogni. Passiamo dalla tristezza estrema alla felicità più grande, parlando delle mete dei viaggi estivi. A breve voi partirete, se non sbaglio, per il campo scuola.
Sì.
Che giro farete?
Atene, Delfi
e Argolide nel Peloponneso.
Bello, una settimana, giusto?
Cinque giorni,
va bene, va bene. E noi però partiamo come sempre con le tematiche legate al progetto, appunto, LGNet 3 Roma. LGNet 3 Roma è un progetto di Roma Capitale gestito da Arci Solidarietà, che rafforza il sistema di accoglienza e integrazione sociosanitaria delle persone migranti e rifugiate sul territorio romano. Questo è un podcast di Mandragola Editrice e del liceo Niccolò Machiavelli di Roma, che racconta storie di persone migranti per imparare a conoscere le persone e andare oltre gli stereotipi.
Quindi immaginate di arrivare in un paese nuovo, non conoscete la lingua, non conoscete le regole, non sapete come funzionano gli uffici. Eppure da quel momento in poi la vostra vita dipenderà da un documento. Questo documento si chiama permesso di soggiorno.
In Italia il permesso di soggiorno è l'autorizzazione che permette a una persona straniera di restare regolarmente sul territorio per un certo periodo di tempo. Senza questo documento non si può lavorare regolarmente, non si può firmare un contratto di affitto, non si può avere una tessera sanitaria completa, spesso non si può nemmeno aprire un conto in banca, In pratica, senza permesso di soggiorno si vive in una condizione di precarietà continua.
Ma quindi, come si ottiene? Questo dipende dal motivo per cui una persona arriva in Italia. Esistono diversi tipi di permesso per lavoro, per studio e per ricongiungimento familiare, per protezione internazionale e per protezione speciale. Ogni categoria ha delle regole, tempi e requisiti diversi. E già questo è un primo ostacolo, capire quale strada si può percorrere.
Facciamo un esempio semplice. Se una persona arriva con un contratto di lavoro, può richiedere un permesso per motivi di lavoro. Ma serve un datore di lavoro regolare, un contratto valido, documenti tradotti, marca da bollo, contributi pagati. Se anche solo uno di questi elementi manca o è sbagliato, la procedura si blocca. Se invece una persona arriva perché fugge da una guerra o da una situazione di persecuzione, può fare richiesta di protezione internazionale. In quel caso non è un contratto di lavoro a determinare il diritto di restare, ma la valutazione della sua storia personale da parte di una commissione. E questa valutazione può richiedere mesi, a volte anni.
Ma nel frattempo cosa succede? Succede che la persona vive in una specie di sospensione, ha un documento temporaneo, ma non sa se la sua richiesta verrà accettata. E questa incertezza incide su tutto, lavoro, casa e stabilità emotiva.
La richiesta del permesso di soggiorno, nella maggior parte dei casi, si presenta tramite un kit postale. Sì, proprio in posta. Si compila un modulo con molti dati. Anagrafica, domicilio, tipo di richiesta, documenti allegati. Si paga un contributo che può arrivare anche a diverse centinaia di euro, tra bollettini, marche da bollo e costi amministrativi. Per chi è appena arrivato e magari non lavora ancora stabilmente, questa cifra può essere davvero un peso enorme.
Dopo aver inviato la richiesta, si riceve un appuntamento in questura per il fotosegnalamento, impronte digitali, fotografie e verifica di documenti. Poi si aspetta. E qui entra in gioco un altro grande problema, il tempo.
In alcune città i tempi di attesa possono essere molto lunghi. Questo significa che una persona può trovarsi per mesi con una ricevuta che vale come documento provvisorio. Ma non tutti la conoscono, non tutti i datori di lavoro sanno come funziona, non tutti i proprietari di casa l'accettano e quindi quella che sulla carta è una procedura amministrativa diventa un ostacolo concreto nella vita quotidiana.
Un altro nodo fondamentale è il rinnovo. Il permesso di soggiorno non dura per sempre, può durare uno o due anni a seconda dei casi e prima della scadenza bisogna rinnovarlo. Per farlo spesso è necessario dimostrare di avere un lavoro, un reddito sufficiente, un contratto di affitto regolare. Ma se il lavoro è precario, se il contratto è a tempo determinato, se si è appena perso l'impiego, si entra in un circolo complicato. Serve il lavoro per avere il permesso, ma serve anche il permesso per avere il lavoro.
Ci sono poi casi ancora più complessi, come quello dei titoli di studio non riconosciuti o dei percorsi lavorativi frammentati. Una persona può essere laureata nel proprio paese, ma non riuscire a far riconoscere il titolo in Italia. Così è costretta ad accettare lavori molto diversi dalla propria formazione, spesso meno stabili e meno tutelati. Questo rende più fragile anche la posizione amministrativa.
Un altro aspetto che spesso non si vede è la dimensione emotiva. Vivere con la paura che un documento possa non essere rinnovato significa vivere in uno stato di ansia costante, significa non poter fare progetti a lungo termine, significa rimandare decisioni importanti, un mutuo, un trasferimento, un investimento, a volte persino un percorso di studi.
E poi c'è la questione dell'informazione. Le norme sull'immigrazione cambiano spesso, i requisiti possono modificarsi, le circolari interpretative possono rendersi più rigide o più flessibili. Una procedura. Per chi non ha una rete di supporto, un'associazione, un patronato, un avvocato, un operatore sociale, orientarsi è difficilissimo.
Ed è qui che entrano in gioco realtà come Arci Solidarietà e progetti come LGNet 3 Roma. Perché dietro ogni modulo c'è una persona che deve capire cosa sta firmando. Dietro ogni scadenza c'è qualcuno che rischia di perdere un diritto per un errore formale. Il lavoro degli operatori spesso consiste proprio nel tradurre una burocrazia in qualcosa di comprensibile, nel fare da ponte tra le istituzioni e chi non conosce ancora il sistema.
Dire una cosa con chiarezza: la richiesta del permesso di soggiorno non è un favore che lo Stato concede, è una procedura prevista dalla legge, ma il modo in cui questa procedura è costruita può rendere il percorso più o meno accessibile.
Capire questo meccanismo aiuta anche a smontare uno stereotipo molto diffuso: l'idea che le persone migranti non vogliano integrarsi o non rispettino le regole. In realtà spesso le regole sono tante, complesse e difficili da decifrare, e rispettarle richiede anche tempo, denaro, pazienza e una grande capacità di resistenza.
Quando sentiamo parlare di clandestinità, raramente pensiamo che a volte basta un rinnovo respinto, un documento consegnato in ritardo, un contratto non rinnovato per trasformare una persona regolare in una persona irregolare. Non è sempre una scelta, a volte il risultato di un sistema fragile e complicato.
E allora forse la domanda che dovremmo farci è questa: quanto è facile per chi non nasce qui avere un documento? Quanto diamo per scontata la nostra carta d'identità, il nostro codice fiscale, la nostra iscrizione al sistema sanitario? E cosa invece dover dimostrare ogni anno, ogni due anni di meritare di restare?
Parlare di permesso di soggiorno significa parlare di diritti, ma anche di dignità. Significa capire che dietro una parola burocratica c'è la possibilità concreta di costruire una vita, lavorare, studiare, curarsi, affittare una casa e sentirsi parte di una comunità.
E forse è proprio da qui che possiamo iniziare a superare gli stereotipi, non da numeri, non dagli slogan, ma dalla consapevolezza che per molte persone la stabilità passa prima di tutto da un documento che per chi è nato qui è invisibile, per chi arriva invece è un punto di partenza di tutto.
State ascoltando la giusta frequenza. State ascoltando la giusta frequenza. La giusta
frequenza. In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio.
E allora bravi a Marzia e Stella per questo bel approfondimento su il permesso di soggiorno. Ovviamente insomma stiamo alternando le voci dei diretti interessati, ma in alcune puntate è giusto anche fare degli approfondimenti proprio legati alle procedure. Cosa significa essere una persona migrante, qual è la differenza tra clandestino e invece essere messo in regola, ma anche appunto qual è il confine labile tra questi due stati. Noi siamo pronti alla prima pausa musicale e poi torniamo con gli animali in estinzione, e non si parla sempre dei soliti, restate con noi, questa è la giusta frequenza.
Oh,
ascoltando la giusta frequenza. In diretta nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
Le 15:17 torniamo in diretta, questa è la giusta frequenza, la trasmissione che dà voce ai giovani per un mondo più giusto. Buon pomeriggio e ben trovato alle mie due compagne di viaggio di oggi, Martina e Giorgia del liceo Niccolò Machiavelli di Roma. Ciao ragazze, buon pomeriggio e ben trovate.
Buon pomeriggio.
Oh, mi volete salutare? Non lo so, cioè, grazie. Allora, anche per voi la prima volta in radio, siete al liceo Niccolò Machiavelli di Roma, che è un liceo, voi fate l'indirizzo
scienze umane.
Non è solo scienze umane, giusto? Il Machiavelli?
C'è anche il linguistico.
E le scienze umane sarebbe, quali sono le materie di indirizzo?
Scienze umane, filosofia, latino.
Pedagogia, psicologia,
antropologia,
dai, sociologia. Io ho fatto la domanda per far rompere il ghiaccio, vabbè. Allora ragazzi, prima di cominciare con il nostro tema, che è animali in estinzione, ma non solo quelli classici, perché c'è un leopardo della Mur che voglio sapere che è, ci raccontate qualcosa di voi, qualche vostra passione, cosa vi piace fare fuori la scuola, che cosa, insomma, ci raccontate un po' di voi.
Io quando esco da scuola o vado a casa oppure esco con i miei ragazzi, con gli amici, mi diverto a stare con gli amici.
Anche io, uscita da scuola o torno a casa oppure appunto usciamo insieme con gli amici.
Nessun hobby o interesse particolare?
No.
A me piace ascoltare la musica, però
e allora
sport.
Poi mi devi consigliare un po' di brani da mandare in onda, che oggi senza flow mi sento persa. Ma veniamo a noi, veniamo alla nostra tematica e parliamo degli animali in estinzione. Avete scelto di raccontarne tre, alcuni con parziali buone notizie, altri invece su cui c'è ancora molto da lavorare.
Partiamo subito da un bellissimo e rarissimo felino. Parliamo proprio del leopardo della Mur.
È soprannominato il fantasma delle foreste per un motivo: vive tra la Russia orientale e la Cina del Nord. Ma la situazione è critica. Oggi restano meno di 130 esemplari allo stato selvatico. Si può considerare il felino più raro del pianeta. La cosa assurda è che è bellissimo, ha una pelliccia che d'inverno diventa lunga fino a 7 cm per resistere al gelo russo, ma purtroppo il branconaggio e la deforestazione lo hanno portato ad una bruttissima posizione. 20 anni fa ne restavano solo 30, quindi non sono più in grande pericolo, ma bisogna comunque prendersene cura.
E parlando proprio di soddisfazioni, passiamo al simbolo del WWF, e cioè il panda gigante. Qui abbiamo una buona notizia. Per decenni il panda infatti è stato la figura dell'estinzione, ma ora si può dire con certezza che questo animale non si trovi più in questo grande rischio. Ovviamente questo non vuol dire che ora possiamo smettere di preoccuparcene, poiché il suo stato è stato ridefinito da in pericolo a vulnerabile. Grazie alla Cina, infatti, che ha creato una rete enorme di riserve naturali e ha piantato intere foreste di bambù, la popolazione selvatica è salita a oltre 1800 esemplari. Questa infatti è la dimostrazione che se l'essere umano decide di rimediare ai propri errori, i risultati arrivano.
E ora passiamo dalle foreste innevate e i boschi di bambù alle acque torbide del rio delle Amazzoni, e cioè il fiabesco delfino rosa. In realtà questi bellissimi animali diventano rosa man mano che invecchiano, ma nascono grigi. Inoltre, può sembrare strano, ma i maschi hanno un rosa più accentuato rispetto alle femmine. Questi delfini non sono solo rari, nel senso che ce ne sono pochi, ma sono rari biologicamente. Sono delfini di fiume e hanno il collo snodabile, cosa che i delfini di mare non hanno, per nuotare tra gli alberi delle foreste allagate. La vera domanda è: perché sono rosa? La teoria più affidabile è che il loro tessuto cicatriziale, infatti azzuffandosi tra di loro e giocando, la pelle si schiarisce diventando di quel colore che li rende unici. Purtroppo però l'inquinamento del mercurio dovuto alle miniere d'oro e le dighe stanno danneggiando il loro habitat. Sono creature magiche ma altrettanto fragilissime.
Da questi tre tipi di animali possiamo dedurre una cosa certa: gli animali non hanno bisogno di noi per vivere, ma hanno solo bisogno che noi smettiamo di distruggere casa loro.
Ah, musicale per noi, Marrakesh, questa è lei.
Non rifatta, morbidissime labbra, ambra. Ne mi incolla se parla, non vuol farmi da mamma o balia. Sceglie come essere bella, se ne fotte di Kylie e Kendall. Le ha già fatto una guerra, senza arrendersi mai se stessa. Lei non crede all'oroscopo, non vuole attenzioni che costano. E io cado sul morbido, se mi vuole le sue mani mi mordono. Io e lei, il voto cosmico, X-ray, vedo dentro l'involucro. Mi piacciono di lei le cose che non conosco, mi piacciono di lei e ora che... Dovrei darle un nome, poi perché una costellazione che svanisce all'alba. Lei è chissà dove. Né faccia, né da padre, né papa, graffia. Niente mode al suo gusto, sa che il lusso è un gioco, un guscio. Ama il sesso ed è sporca, senza il senso di colpa, scotta. Goda da avermi attorno, non ne ha mica bisogno, in fondo. Non è mia, non sono suo, ma quando siamo assieme siamo solo noi. Emorragia, lacrime fluo, cercare di alleviare il male come puoi. Quello che facciamo non è un contenuto, privo di emozioni tutto è contenuto. Non ha rinunciato alla sua fantasia, butta fuori senza strategia. Ora che... Avrei la certezza, poi perché lei è come una festa che finisce all'alba. Lei è chissà come. Accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che esista lei, ma è uno che ho detto è lei, di me non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema, non credo che esista.
E torniamo in diretta alle 15.26, questa è la giusta frequenza, la trasmissione che dà voce ai giovani per un mondo più giusto. Un saluto e un ben ritrovato dopo questo meraviglioso brano di Marrakesh agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Zenith, Radio Jeans e Hot Block Radio. Uno sguardo anche alle Olimpiadi, prima di tornare agli argomenti scelti dalle nostre studentesse del liceo Niccolò Machiavelli di Roma, perché abbiamo una bella notizia per l'Italia che ha raggiunto la finale per l'oro. Parliamo dello speed skating, l'inseguimento a squadre maschili. Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti hanno battuto i Paesi Bassi nella prima semifinale dell'inseguimento a squadre maschili e ci si giocherà un'altra medaglia olimpica. L'appuntamento è alle 16.22 per la finale appunto del pattinaggio di velocità a squadre uomini. Alle 18.45 ci sarà invece il pattinaggio di figura, il singolo donne. Questa sera alle 19 torna il bob, a due uomini, e poi pochi minuti dopo alle 19.05, quindi in contemporanea, anche il curling con il torneo maschile Italia-Stati Uniti. Alle 21 ci si gioca la medaglia nel bob a due uomini, quindi quello insomma della terza manche delle 19, la quarta manche si disputa appunto alle 21.05. E insomma un'altra giornata intensa dopo la bellissima soddisfazione di ieri, arrivata in serata la medaglia di bronzo di Flora Tabanelli, la campionessa giovanissima, appena 18 anni, che ha superato veramente ogni limite ed è riuscita appunto a conquistare una medaglia d'oro nonostante l'infortunio al crociato. Quindi complimenti a lei, ma complimenti a tutta la squadra italiana che in queste Olimpiadi sta brillando. Noi torniamo in diretta alle 18.28 però con le studentesse del liceo Niccolò Machiavelli di Roma, e lo facciamo ritrovando Marzia e Stella. Ragazze, ben ritrovate.
Ben ritrovate.
Vabbè, se vi va. E si parla di ansia e stress, in particolare legati alla scuola. È una tematica che ricorre questa settimana, perché anche le vostre compagne di scuola ieri hanno portato questo tema, quello dell'ansia legata però più al futuro, no? Quindi l'ansia di dover già sapere che cosa si vuole fare con certezza. Partiamo da qui e chiedo se anche voi è una forma di ansia che sentite, quella dell'avvicinarsi dell'esame di maturità, e quindi in qualche modo di aver già chiaro in mente che cosa volete essere, volete fare da grandi.
Ma un po' di ansia c'è, perché comunque abbiamo 17-16 anni e sapere che cosa vogliamo fare nel futuro ancora non è chiarissimo, quindi sì, un po' d'ansia c'è.
Anche magari confrontandoci con i nostri compagni che già hanno le idee chiare, possiamo sentirci inadeguati, però l'importante è rimanere convinti
di ciò che si vuole fare, magari imboccare una strada che poi se non è quella giusta si cambia.
Assolutamente, c'è tutto il tempo per poter cambiare idea. E la vostra ansia però, quella di cui avete scelto di parlare oggi, è quella legata alla scuola. Allora, oggi avete il compito di fisica, se non sbaglio.
Sì.
Come è andato? Sei mutissimo.
È andato.
E la scuola in effetti è una delle maggiori cause, no? di stress negli adolescenti, di ansia. Perché però? Perché insomma la scuola dovrebbe essere il posto per eccellenza degli adolescenti, no? Dove sentirsi a casa, dove poter apprendere, dove poter crescere. Perché invece spesso e troppe volte diventa un luogo di stress e di ansia?
Ma in realtà dipende dal soggetto, quindi da persona a persona. E in realtà quando andiamo a scuola ci divertiamo anche, comunque stiamo insieme, però non c'è solo quello, e c'è comunque lo stress per i voti, poi la cosa è soggettiva, comunque alcune persone subiscono anche lo stress dei genitori o dei professori, dare sempre il massimo, quindi eccellere sempre, e questo provoca appunto dell'ansia e dello stress che non, in certi casi non si riesce a gestire.
Questo porta anche ripercussioni sulla vita quotidiana, infatti vediamo un calo del rendimento e ci creiamo intorno un isolamento.
Ci sono però dei modi in qualche, diciamo, per gestirla, quest'ansia, per superare questa pressione?
Sì, diciamo che si parte dall'organizzazione sia delle attività, gli hobby che si hanno fuori dalla scuola, sia con la gestione dello studio, e cercare di compensare, farle coevalere, quindi andare di pari passo sia con lo studio ma anche ritagliarsi dei momenti per se stessi.
Stella?
Sì, infatti è molto importante, anche per quanto mi riguarda, restare tranquilli facendo pause e organizzare bene lo studio. È anche importante, secondo me, ricordarsi che alla fine è solo un voto e che insomma la nostra vita va avanti, e magari tante volte non è un voto che insomma ci fa capire quanto ci siamo impegnati.
Scendiamo però anche un po', diciamo, nelle vostre esperienze personali. Vi chiedo se soffrite di quest'ansia scolastica e se siete mai riusciti a individuarne l'origine, perché sì, ne possiamo parlare in generale, no? Possiamo parlare dei genitori che mettono ansia, delle aspettative che noi abbiamo su noi stessi, però è un fenomeno veramente diffusissimo quello dell'ansia scolastica. Io lo raccontavo anche ieri, più giro le scuole più mi rendo conto che sempre più ragazzi e ragazze, soprattutto nei licei, abbandonano sport, passioni e in generale hobby, proprio perché non riescono a star dietro allo studio, no? È come se impedisse di studiare e quindi impedisse di andare bene a scuola. Dall'altro lato però lo inserite sempre tra i consigli per in realtà gestire l'ansia, quindi si crea un po' questo cortocircuito. Qual è la vostra esperienza con l'ansia scolastica?
Allora, io personalmente non la subisco più di tanto, però rientro nella categoria di persone che proprio quest'anno ha lasciato lo sport per la scuola, quindi anche essendo ripetente non volevo rifare lo stesso, volevo impegnarmi un po' di più sulla scuola perché comunque ne va del mio futuro e ho preferito impegnarmi su questo ma comunque mi ritaglio altri momenti per me, quindi non penserei soltanto alla scuola.
Ne approfitto, visto che mi permetto, visto che hai tirato tu fuori l'argomento, appunto se stai ripetendo quest'anno scolastico, sì. No? La bocciatura in generale, l'esperienza della bocciatura, un'esperienza che provoca ancora un'ansia fortissima, quasi, no? Una sensazione di sconfitta, oppure come ci racconti anche, e secondo me è molto positivo, mi sembra di intuire il tuo racconto, la si può vivere anche, non ti dico positivamente, perché comunque ovviamente non lo è, però si può accettare una caduta, una sconfitta, ecco, in questo senso diventa più accettabile.
Allora, anche questo è soggettivo, cioè io all'inizio l'ho vissuta in maniera totalmente negativa perché ero molto legata anche all'altra classe e mi dispiaceva in realtà più per quello, però poi quando ho iniziato mi sono trovata bene anche con questa classe, ho fatto delle bellissime amicizie e ripetere l'anno secondo me da una parte ha influito anche in modo positivo sulla mia persona.
Oh, posso chiederti sotto che punto di vista se l'hai saputo individuare?
Ma anche relazionale, perché io ero chiusa sempre tipo nella mia bolla di amici, c'erano sempre quelli, invece quest'anno ho conosciuto altre persone e diciamo mi ha dato anche più la spinta di impegnarmi proprio a livello scolastico.
Stella, l'ansia a scuola è una problematica che vivi, che senti tua?
Sì, la sento molto mia anche durante, proprio quando mi trovo a scuola, veramente è ingestibile, però...
Cioè parli di interrogazioni, compiti,
interrogazioni,
oppure in generale
compiti,
ambiente scuola?
No, soprattutto anche quando si sovrappongono interrogazioni e compiti, è molto difficile rimanere calmi.
Ma perché tutta quest'ansia? Da dove viene? Hai saputo? Sai individuarla? È una pressione che tu crei su te stessa? Ci sono un po' di aspettative magari negli adulti? Sono i professori? È il sistema in generale che ci crea questa ansia continua? Perché? Perché la scuola deve essere il territorio dell'ansia per eccellenza?
Sì, sicuramente è il sistema che... Insomma, vuoi non vuoi, prevede questo. E a me mettono anche molto ansia i professori in sé, quest'anno soprattutto.
Vedi, e tra gli accorgimenti, insomma, che avete dato, i modi per gestire quest'ansia, avete inserito appunto l'organizzazione dello studio, ma anche pause e tempo libero. Alcune volte un eccessivo tempo libero può invece essere un ostacolo per un buono studio, cioè sapere di avere tutto il pomeriggio libero forse aiuta a gestire un po' male lo studio, oppure è sano e serve un po' annoiarsi, avere quei tempi morti e poter riposare la mente ogni tanto.
Ma in realtà servirebbe una via di mezzo, perché sempre nel mio caso l'anno scorso ho lasciato troppo tempo libero, rimandando, e se rimandi troppo alla fine non riesci a recuperare quello che hai accumulato, quindi bisogna gestirlo.
Nel mio caso invece, quando ho del tempo libero, va bene anche annoiarmi, lo godo tutto. Per questo poi è difficile ritornare con la mente concentrata a studiare, però insomma, se, penso che serva molto annoiarsi e concedersi del tempo libero in più.
Assolutamente,
tanto.
Assolutamente, è vero, un po' di organizzazione sì, però anche un po' di tempo libero e di svago assolutamente, perché no. Va bene, noi siamo arrivate in prossimità della prossima pausa musicale, ci andiamo ad ascoltare il brano che stiamo sentendo anche in sottofondo, lui è Neffa, questa è Dove Sei.
Questa è la giusta frequenza.
È la giusta frequenza.
Questa è la giusta frequenza.
Non riesco a non pensare a te, anche quando non vorrei. Una via di uscita anche se c'è, sembra sia introvabile. Ai miei amici che continuano a dirmi che non fai per me, rispondo che non voglio più star male perché non sei tu. Ma la notte tardi vieni qui e mi prendi le mani, il tuo sguardo si fa serio e poi mi parli e dici: questa volta io ritorno per restare per sempre. Ma finisce che era un sogno e al mio risveglio io ti cerco e non so dove sei. Mentre sembra che il mio mondo stia crollando su di me, tu adesso dove sei? Mentre io continuo a dire il nome di chi ormai non c'è, mi chiedo dove sei? Mentre vedo le mie mani muoversi nel buio su di lei. Mentre ballo con il tuo fantasma, dimmi dove sei? I tuoi occhi non li scorderò finché avrò da vivere. Stai sicura che li troverei fra altri mille intorno a me? La tua voce nella testa suona dolce musica, però quando ti sento e metto giù mi dico di non farlo più. E a che serve stare su WhatsApp per dirci le stesse vecchie cose che sappiamo già per ore e ore? Tanto ormai lo so che i baci che tu chiedi non sono i miei. Il rumore dei tuoi passi è già lontano, io ti sto chiamando dove sei? Mentre sembra che il mio mondo stia crollando su di me, tu adesso dove sei? Mentre io continuo a dire il nome di chi ormai non c'è, mi chiedo dove sei? Mentre vedo le mie mani muoversi nel buio su di lei. Mentre ballo con il tuo fantasma, dimmi dove sei. Hey, ricordo come mi sentivo, sai, già dalla prima e vai. Hey, volevo sempre averti da stringere, sempre vicino a me. Tutte quelle cose che a dissere sembrava inutile, invece adesso riempiono le pagine di questo libro di ricordi che continuo a scrivere, fino a che mi resta un po' da vivere. Se ti avessi qui davanti forse ti direi, gli sbagli che io ho fatto non li rifarei. Le cose che poi ti hanno delusa, una porta è chiusa, io non so decidere. Ma non si cancella anche se vuoi quello che è stato fra di noi. I sogni mordono la polvere, lasciando il posto alle domande a cui nessuno sa rispondere.
Dimmi, dimmi
dove sei? Mentre sembra che il mio mondo stia crollando su di me, tu adesso dove sei? Mentre io continuo a dire il nome di chi ormai non c'è, mi chiedo dove sei? Mentre vedo le mie mani muoversi nel buio su di lei. Mentre ballo con il tuo fantasma, dimmi dove sei? Mentre sembra che il mio mondo stia crollando su di me, tu adesso dove sei? Mentre continuo a dire il nome di chi ormai non c'è, mi chiedo dove sei. Mentre vedo le mie mani muoversi nel buio.
E mentre noi qui siamo in pieno inverno, che bello, le nostre ragazze ci portano già verso l'estate. Buon pomeriggio e bentrovati alle 15.41 sulla Giusta Frequenza, la trasmissione che dà voce ai giovani per un mondo più giusto. Con Fondazione Media Literacy, con Mandragola Editrice e Laboradio realizziamo laboratori di Media Literacy nelle scuole superiori italiane. Diciamo che un po' il nostro obiettivo è quello di creare una società più democratica a partire da cittadine e cittadini più consapevoli, che sappiano orientarsi all'interno del mondo dell'informazione, che sappiano avere spirito critico nei confronti di quello che leggono. Diversi sono i nostri percorsi e laboratori attivi, tra cui LGNet 3 Roma, che è un progetto del Comune di Roma in gestito da Arci Solidarietà, che si occupa proprio del tema del sostegno alle persone con background migratorio. E come ogni giorno, anche oggi abbiamo affrontato il tema grazie a una interessante approfondimento delle nostre ragazze sul permesso di soggiorno. Torniamo in diretta con Martina e Giorgia. Ciao ragazze, ben ritrovate.
Rieccoci.
E si parla appunto di estate 2026, perché in effetti ci siamo, è un po' inizia a essere il periodo giusto per prenotare o per iniziare a pensare alle vacanze estive, e voi avete selezionato per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici alcune mete che potrebbero essere messe nel mirino quest'estate.
Sì, appunto, adesso vi consiglieremo qualche tappa perfetta per voi. Partiremo dall'Albania, che è la regina del rapporto qualità-prezzo. Voleremo tra i mulini della Grecia più autentica e segreta. E infine torneremo a casa, in Sardegna e in Sicilia, per capire perché quest'anno andarci non è solo una vacanza, ma un atto d'amore verso territori che hanno saputo rialzarsi dopo un inverno molto difficile.
E iniziamo subito da sud. Se cercate quel turchese che di solito richiede 12 ore di volo, fermatevi a Ksamil, è il gioiello della riviera albanese. Potete immaginare tre isolette immerse in un'acqua così trasparente che le barche sembrano sospese nel vuoto e che si possono raggiungere a nuoto o in pedalò. Risalendo la costa arriviamo a Valona, che è una città in fermento con un lungomare modernissimo, ma che comunque mantiene prezzi moderati. Qui si può cenare in ristoranti con vista sul tramonto al mare e pagare un prezzo molto conveniente.
Passiamo alla Grecia, ma dimenticatevi della folla di Mykonos. Quest'anno puntiamo su Siros. È il cuore amministrativo delle Cicladi, ma paradossalmente è una delle isole meno vendute al turismo di massa. La capitale, Ermopolis, vi lascerà a bocca aperta. Non le solite casette bianche, ma palazzi neoclassici color pastello che scendono verso il mare. È elegante e incredibile, economica rispetto alle sue vicine.
E poi c'è Icaria, viene nominata come una zona blu ed è uno dei pochi posti al mondo dove si vive oltre 100 anni. Allora andarci proprio nel 2026, perché qui il tempo ha un altro valore. Certamente le spiagge come Seychelles Beach sono pazzesche, ma la vera esperienza sono i panigiria, cioè le feste di paese che durano tutta la notte. È la meta per chi vuole staccare davvero da tutto.
Finiamo con il nostro territorio. Sappiamo che la Sicilia e la Sardegna sono state colpite duramente dagli alluvioni negli ultimi tempi e molti potranno chiedersi se sia il momento giusto per andare. La risposta è sì.
La Costa Smeralda ha lavorato senza sosta, infatti le infrastrutture sono state ripristinate con una velocità incredibile. Andare in Sardegna quest'estate significa godersi con una consapevolezza nuova il territorio, dato gli ultimi avvenimenti purtroppo. E la nostra presenza sostiene le comunità locali che hanno investito tutto nella ricostruzione.
Nonostante i danni del maltempo, l'ospitalità siciliana non è cambiata. Visitare la Sicilia nel 2026 significa trovare un'isola che ha saputo fare manutenzione del proprio patrimonio.
E voi ragazze avete intanto 16 anni, giusto?
Sì.
Già si fanno viaggi da sole, con le amiche, oppure ancora è presto?
No, ancora è presto.
Neanche col fidanzato, anzi tantomeno col fidanzato.
Infatti,
immagino.
No,
non se ne parla proprio. Quindi vacanze ancora in famiglia comunque.
Sì.
E che mete tra queste mete siete state in alcune di queste? Le avete consigliate per qualche ragione particolare?
Io ho casa in Sardegna, precisamente verso Oristano. E ogni anno vado lì, però quest'anno abbiamo deciso di cambiare, vogliamo puntare più alla Puglia o alla Calabria, ancora dobbiamo decidere.
Bellissimo, tutte mete stupende, spesso no, si insegue il mare bello o in giro per il mondo, ma poi il mare più bello, va bene, continuiamo con gli stereotipi, però è quello italiano,
sì.
Sì, è vero che è meraviglioso, poi per carità è sempre bello viaggiare, conoscere altri posti, altre culture, ma se è solo per il mare io lo trovo proprio uno spreco. Tu hai già in mente qualche meta per quest'estate?
Non lo so, però negli ultimi anni sono andata in Calabria e mi sa 2 anni fa sono partita con Martina in Sardegna con i suoi genitori e forse quest'anno anche di nuovo andremo in Calabria, oppure stavamo vedendo magari mete di montagna che non abbiamo nemmeno nominato qui.
Infatti questo volevo dirvi, non avete nominato mete montane, anche se la montagna ultimamente è sempre più gettonata anche d'estate. L'avete scartata per qualche motivo?
Beh, forse perché noi preferiamo un po' di più le mete estive da mare.
Sì, siamo più appassionati al mare noi.
Quindi bocciata la montagna d'estate.
Sì,
sì.
Va bene, in realtà è una bellissima alternativa anche quella. È vero che dà un po' meno l'idea d'estate,
sì.
Io sono d'accordo. Però se uno può una scappata magari verso giugno, è anche un modo per stare al fresco e fare una vacanza un pochino alternativa, a contatto con la natura. Insomma, può essere una bella alternativa alle mete di mare più turistiche, anche perché spesso in effetti anche nelle mete che avete nominato voi veramente c'è tantissima gente, l'estate ad agosto diventa praticamente impossibile partire, anche se le chiusure delle scuole, le chiusure degli uffici ci costringono un po' a scegliere la vacanza ad agosto. Non so se avete sentito, ma si parla di accorciare le vacanze estive delle scuole,
sì,
e di sparpagliarle un pochino di più durante l'anno. Voi sareste favorevoli o contrarie?
Io non sarei d'accordo.
Neanche io.
Perché?
Per quanto mi riguarda, 9 mesi comunque, cioè, oddio, potrebbe essere anche un'idea sparpagliarle, però magari è meglio riprendersi quei 3 mesi dove possiamo goderci l'estate pienamente, liberamente.
Così poi torniamo più forti di prima, più carichi.
Anche secondo me, devo dire che anch'io, anche da lavoratrice, cerco sempre di prendere un periodo più lungo d'estate, no? Perché mi dà proprio quell'effetto di ricarica, che torno poi a settembre al lavoro bella, bella carica e pimpante dopo una pausa un pochino più lunga, piuttosto che sparpagliare, vabbè, per me le ferie, ma per voi comunque le feste a scuola durante l'anno. Però ovviamente potrebbe avere dei pregi e dei difetti, si parla spesso anche dei bambini, no? Quindi i genitori che obiettivamente devono trovare una soluzione per 3 mesi di fermo scolastico, perché poi anche se dall'altro lato mi sembra sempre un po' scorretto parlare di scuola come di babysitteraggio, no? Cioè la scuola è altro, e anche le strutture scolastiche italiane secondo me non permettono una chiusura estiva, perché già a giugno e ancora per tutto settembre andare a scuola è veramente una tortura, penso a livello climatico, no? Mi confermerete se mi smentirete se sbaglio.
No, è giustissimo. Noi quando arriviamo a settembre fa caldissimo e non ci stanno condizionatori, anzi stanno i piani di sopra ma non funzionano nemmeno, e giugno stessa cosa, forse anche peggio.
Sì, infatti molto caldo giugno e settembre.
Sì, diciamo che in effetti qualche cambiamento anche, no, visto il cambiamento climatico che stiamo vivendo, andrebbe apportato anche alle strutture scolastiche. Ormai penso che senza aria condizionata sia praticamente impossibile stare, quantomeno, ecco, noi parliamo da Roma, in questa città d'estate è totalmente impensabile che la scuola possa essere aperta a luglio senza l'aria condizionata. Quindi sono veramente una serie di fattori da tenere in considerazione. Oh, si avvicina anche la settimana di Sanremo, comincia martedì martedì prossimo, il 24, fino al 28, l'edizione capitanata da Carlo Conti, con tantissimi autori in gara di cui io non ho mai sentito nominare il nome. Ne parlavamo nei giorni scorsi anche con i vostri coetanei del liceo Dante Alighieri di Roma, da Dargen D'Amico a Dito nella Piaga, sono i più famosi, i più conosciuti. C'è Elettra Lamborghini, c'è Ermal Meta, c'è Fedez, Francesco Renga, Fulminacci, va bene, fino a qui ci posso arrivare. Poi iniziano una serie di nomi, da Maria Antonietta, che io sinceramente non ho mai sentito se non la mia maestra delle elementari, a Samurai J, che forse è famosissimo, a Saif, che forse è famosissimo, ma io chiedo scusa, non li conosco. Voi seguite il Festival di Sanremo, lo seguirete, conoscete i nomi in gara, vi siete già fatti un po' di aspettative?
Allora, io non lo seguo Sanremo, però ho visto la lista dei nomi. Sì, anche a me sono alcuni molto sconosciuti.
Non lo segui mai?
No, non è una cosa che seguiamo in famiglia.
No, noi dipende, le serie che ci va di seguire lo seguiamo, poi ci blocchiamo sempre perché andiamo a dormire.
Vabbè, dura un'infinità, seguirlo esatto. Tutto impossibile.
E noi poi la settimana di Sanremo saremo in campo scuola, quindi non so se magari
allora
la sera
ve la guarderete insieme. Bah, o forse avrete di meglio da fare, chi lo sa chi può dirlo. Va bene, ultima pausa musicale per noi con Coez, La musica non c'è, e poi ci ritroviamo per i saluti finali. Questa è La giusta frequenza.
Volevo dirti tante cose, ma non so da dove iniziare. Ti vorrei viziare, farti scivolare addosso questo mondo infame, mettermi fra te 100 lame mentre cerco il mare. Penso non avrebbe senso fare un tuffo immenso se non ci sei tu a nuotare. E tu che sai colmare, e tu che sai calmare. C'è troppa luce dentro la stanza, questo caldo che avanza, io non dormirò. E scusa se non parlo abbastanza, ma una scuola di danza nello stomaco. E balla senza musica con te. Sei bella che la musica non c'è. Vorrei farti 100 cose, ma non so da dove iniziare, ti vorrei iniziare. Bella che non ti va di ballare, ma bella che se balli le altre ti guardano male. Che c'hai sempre qualcosa da insegnare, mi metto in crisi in questo testo, non ti riesco a disegnare. Vorrei portarti al mare, anzi portarti il mare. C'è troppa luce dentro la stanza, questo caldo che avanza, io non. Scusa se non parlo abbastanza, ma una scuola di danza nello stomaco. E balla senza musica con te. Sei bella che la musica non c'è. E in fondo tutto quello che volevo, lo volevo con te. E sembra stupido, ma ci credevo, e ci credevi anche te. E non è facile trovarsi mai, oh mai, oh mai. E tu mi dici meglio se ora vai, ormai è tardi. C'è troppa luce dentro la stanza, questo caldo che avanza, io non dormirò. E scusa se non parlo abbastanza, ma una scuola di danza nello stomaco. E balla senza musica con te. Sei bella che la musica non c'è. Sei bella che la musica non c'è. Sei bella che la musica non c'è. Sei bella che la musica non c'è.
musica non c'è di Coez per i saluti finali della Giusta Frequenza in compagnia delle studentesse del liceo Nicolò Machiavelli di Roma con Stella, Marzia, Giorgia e Martina. Ragazze, oggi la vostra prima esperienza in diretta in radio, com'è andata?
In realtà mi ero aspettata molto, cioè che potesse andare molto peggio, in realtà mi sono anche divertita, quindi molto bene.
Sì, è stato molto divertente. E ci siamo divertiti, scherzato, anche se abbiamo sbagliato qualcosina.
Vabbè, ci sta assolutamente. Qualche difficoltà invece?
Sì, per me è stato difficile, soprattutto tenere il microfono vicino alla bocca e poi
già
mi
c'è una voce bassa. Ti veniva da ridere, ti capisco. Anch'io era una cosa che soffrivo molto. Una volta ho fatto una puntata radiofonica in cui ero da sola a fare regia e voce e mi è venuta la risarella e non sapevo proprio uscire da questa cosa. Alzavo la musica, ma poi appena l'abbassavo ricominciavo a ridere, quindi ti capisco. Stella, com'è andata?
Allora, per me è stato difficile non mangiarsi le parole, però
ci sei riuscita.
È stato divertente, dai.
Dai, tutto sommato sotto sotto.
No, sì, è stato divertente.
Va bene, io ne approfitto per ringraziarvi, per esservi messe in gioco, per aver portato tematiche divertenti, allegre, ma anche un pochino più profonde, con cui ci avete tenuto compagnia in questa prima ora. La nostra trasmissione torna invece domani, sempre in compagnia di studenti e studentesse del liceo Nicolò Machiavelli di Roma, sempre dalle 15 alle 16 su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio. Grazie, come sempre, per averci seguito. Per tutte le cose che non so.